1000 cose da dire.
Evviva, siamo di nuovo online.
E state ascoltando 1000 cose da dire su UR Podcast di Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini
e Paolo Piccardo. E oggi parleremo di narrativa horror. E questo tema mi emoziona molto perché da ragazza sono entrata, diciamo così, nel continente scrittura proprio dalla frontiera horrorifera. Ma non sarò io a raccontarvi questo mondo, Paolo di Orazio. Ciao Paolo!
Ciao Milena!
Quanti Paoli oggi? Poi faremo un po' di confusione, comunque vi chiamerò come a scuola, Paolo D e Paolo P. Ma adesso vi presento Paolo. Allora, Paolo, oltre a essere il batterista di un mitico gruppo rock che si chiama Latte e i suoi derivati, LSD, ti è uno scrittore e fumettista che ha fatto del genere horror la sua principale armatura contro la banalità. Solo per citare qualcuna delle sue pubblicazioni, ricordo Primi delitti, una raccolta di racconti, Madre mostro, sempre racconti, Debbie la strana, che è una trilogia romanzesca, e poi, come non ricordare, Splatter, lo storico fumetto anni 90, perché Paolo, oltre a essere musicista e scrittore, è anche un disegnatore. Ma adesso lascio la parola a Paolo P per la prima domanda.
Ah, così d'amblè, non me l'aspettavo, ma va bene, ok. Il tuo horror preferito? Io sono molto curioso, perché il genere horror per me ha tante declinazioni possibili, e quindi te lo chiedo proprio dal più profondo del cuore nero: qual è il tuo horror preferito? E soprattutto, tu a chi sconsiglieresti di leggere un horror?
Allora, il mio horror preferito, in forma romanzo, è Christine, la macchina infernale di Stephen King, che è un romanzo del 1983 che di solito non lo ricorda nessuno, e invece è una grandissima metafora della contemporaneità, della relazione umana, ed è uno spettacolo intrigante sul rapporto umano, le relazioni umane, i conflitti, e c'è anche il tema del bullismo. Quindi è uno dei romanzi che Stephen King ha pubblicato, credo inconsapevolmente, parlando di temi che non cambiano mai nel tempo, no? Che non perdono, che non diventano mai antichi, insomma. Questo Christine è uno dei miei preferiti perché, tra l'altro, è anche la metafora di se stesso, è un motore perfetto, in quanto è pieno di personaggi, così come un motore veramente di un autoveicolo è pieno di componenti. E questo romanzo corale, di solito tutti parlano di It, in realtà Christine è una delle prime prove di storia con più personaggi che si equilibrano in maniera perfetta. È una vera scuola di scrittura. Per quanto riguarda il cinema, il mio horror preferito, anche se c'è della fantascienza di mezzo, è La cosa di John Carpenter. Poi vabbè, se devo citarli tutti non finiamo più.
Quindi perché diciamo dei classiconi.
Classiconi anni 80, sì. Sì, diciamo sì. Che i miei top si nascondono tutti negli anni 80, anche se poi potremmo anche estendere un po' la mia venerazione ai film di Polanski, come L'inquilino del terzo piano e Rosemary's Baby, tra le mie cime ispiratrici.
E invece a chi sconsiglieresti?
L'horror lo sconsiglio, ma io invece lo consiglierei proprio a tutti, anche a chi, soprattutto a chi lo detesta, perché non ha capito a cosa serve.
E cosa serve? Ormai la domanda nasce spontanea, certo, come diceva un vecchio presentatore.
Non puoi evitarla.
Eh sì, ormai me la so chiamata da solo praticamente. Beh, l'horror, a parte che appunto, come ho cercato di accennare prima con Christine, è una metafora, l'horror è una metafora della vita, dell'esistenza, perché vuole cercare di dare quella risposta arcaica e arcana a cui nessuno può dare poter una risposta, cioè che cosa c'è dopo la vita. E quindi l'horror completa, quasi come la teologia completa questo buio. Mi sono allargato con la filosofia, ma in parole povere è questo, secondo me. E poi perché è proprio una palestra per l'intelligenza. Senza fantasia non si va da nessuna parte.
Sì, io trovo che tu abbia colto nel segno, perché spesso e volentieri l'horror viene associato a qualcosa di eccessivo, e sangue, morte, distruzione, eccetera, ma è anche molto altro. È, diciamo, una possibilità di interpretazione della vita e anche della non vita differente, quindi può ovviamente nobilitarsi da solo, anche se ovviamente ci sono in giro un sacco di schifezze e cose bassamente trash, però noi ovviamente abbiamo, diciamo così, l'ambizione sempre di parlare degli aspetti più interessanti e meno banali, ecco, dei generi. Ma proprio perché siamo entrati in argomento, parliamo un secondo dei sottogeneri, perché è facile dire horror, tutti pensano a una narrazione di paura, ma è molto ricca in realtà la compagine dei generi che poi dall'horror generale sono derivati. Puoi farci una carrellata e soprattutto dirci qual è il tuo preferito o i tuoi preferiti?
Allora, tra i vari sottogeneri c'è il macro genere splatter, che raccoglie un po' tutto, sia quel tipo di narrazione che si basa sugli effetti speciali, per quanto riguarda il cinema, sugli effetti speciali efferati, sulle scene violente e molto sanguinose, come appunto evoca il termine stesso, che però ha generato una confusione così cognitiva e interpretativa, perché lo splatter non necessariamente coinvolge il tema del soprannaturale, che invece è più è tipico della narrazione horror con l'H, insomma, come la definiscono gli autori anglo-americani. E quindi c'è lo splatter che diciamo, ha preso piede negli anni 90, dallo splatter siamo passati al torture porn, che comunque si basa sempre su una narrazione realistica, e questo splatter ha un po' inquinato il fantasy, tirando fuori questo attuale grim dark, come lo si voglia chiamare, perché noi siamo amanti delle etichette e delle categorie, facendo un gran casino di tante cose. E da lì anche la fantascienza e l'horror si sono divertiti a creare un ibrido con il weird, e insomma il parco è infinito. Non è arrivato in Italia, oppure se si muove è sempre, diciamo, in ambito così alternativo, l'hardcore horror, che mescola addirittura il sesso estremo nell'horror puro, quindi i demoni che fanno violenze, e uno di questi maestri è Edward Lee, è molto famoso, è un autore, diciamo, non è proprio un adolescente, però è un signorotto che racconta di cose e di personaggi veramente al di là di ogni immaginazione, di ogni aspettativa.
Guarda, quando parlavi prima mi è venuta in mente una discussione che avevo fatto con un mio amico cinefilo, perché lui mi aveva detto: ah, tu non ami il genere di fantascienza. Io avevo detto: no, in realtà no. Però gli avevo detto: amo moltissimo Alien. E lui mi ha detto: beh, Alien è di fantascienza. Io gli ho detto: beh, per me è anche un horror. E lì abbiamo cominciato a discutere e mi è venuto proprio in mente questa ibridazione che spesso c'è, perché se è presente un mostro e l'elemento sovrannaturale, ovviamente questo può rimanere un pochino a metà strada. Poi, voglio dire, chi se ne importa di definire in maniera precisa un film, certo. Cioè, piaciuto e basta, però è interessante anche riflettere su questo. Cioè, tu quindi consideri, legandoti agli anglosassoni, diciamo così, e gli statunitensi, horror se c'è questo elemento che va oltre, diciamo così, la storia nuda e cruda che potrebbe avvenire alla Sciura Maria della porta accanto. Invece io, ad esempio, lo leggo più appunto al sangue, alla paura, all'angoscia. Cioè, ad esempio, Profondo Rosso di Dario Argento. Noi ne abbiamo parlato una volta qui a Mille Cose da Dire, così facciamo anche un link. Io lo considero un horror, eppure non c'è la componente sovrannaturale.
Diciamo che io mi sono battuto per tutta la vita nel considerare Profondo Rosso, nelle varie discussioni, un thriller. Invece poi riguardandolo, perché io periodicamente guardo e riguardo gli stessi film, non so perché, però ne ho bisogno. E un giorno, recentemente, diciamo così, ho scovato invece degli elementi che non sono del tutto sovrannaturali, ma parapsicologici, perché credo di aver scovato, non so se era nelle intenzioni del maestro Argento, degli indizi di preveggenza e telepatia, naturalmente, quella più conclamata. Per cui già possiamo svincolare il film Profondo Rosso da una trama prettamente thriller, cioè il film non parla solo di un assassino, di un serial killer, ma di una sorta di mutante che appunto sposta un po' la tematica. L'horror, quello legato al sangue, diciamo, forse sarebbe più definibile dell'orrore, più corretto definirlo un film dell'orrore, come Non aprite quella porta, no? No, Non aprite quella porta è una storia realistica che può... cioè, se noi andiamo nel nostro Texas, che ne so, in un paese, che ne so, della bassa padana, in un casolare qualunque, ci può essere una famiglia cannibale, basta che, insomma, tutto è possibile. L'horror inteso appunto come categorizzato nel mondo anglosassone chiama a sé un elemento che non è scientificamente, razionalmente plausibile. Alien può essere plausibile perché è comunque una creatura delle stelle, ma non ha niente a che vedere con la trascendenza, chiamiamola così, spirituale o del prodigio. Cioè, non è un prodigio, una manifestazione metafisica, è una alien è una possibile realtà.
A questo punto però a me vengono molte curiosità, perché abbiamo visto che l'horror si può declinare con tanti generi, ha tante peculiarità. Tra l'altro hai citato Non aprite quella porta, e se non sbaglio è proprio Stephen King che teorizza la questione dell'horror come la porta chiusa, che quindi funziona finché la porta rimane chiusa. Nel momento in cui l'apriamo diventa tutto palese, quindi si perde tutta la componente di paura che invece dovrebbe corrispondere all'horror. Io ho due domande veloci da farti. Una è un pochino più articolata, ma è comunque veloce. La peculiarità che secondo te è più attrattiva del genere horror, cioè proprio quella cosa per cui chi ama il genere horror lo ama in tutte le sue declinazioni. E l'altra è invece una cosa ancora più personale mia, ovvero: è possibile che l'horror sia anche quel luogo in cui tu eserciti la tua resistenza e tenacità di fronte alle sfide che ti fanno paura, e che poi ti aiuta quando queste sfide sono quelle della vita di tutti i giorni?
Beh, parto dall'ultima domanda perché è molto interessante. Diciamo che l'horror, comunque sia, è un Luna Park catartico. E certamente negli ultimi anni è diventato più metafora della nostra società. Si intride di conflitti familiari e di conflitti sociali. Per cui l'horror poi alla fine diventa, negli ultimi tempi è diventato, diciamo così, il contenitore, il packaging, e poi si parla di persone, di umanità. E questo è un bene, perché almeno è una cultura che può arrivare anche alla casalinga di Voghera, come diceva Milena, o a mia madre, che fa leggere i miei libri alle sue amiche novantenni, che è un ottimo, che è un ottimo risultato, perché si avvicinano le persone in questo modo, le persone più inaspettate. Ed è proprio questa la peculiarità dell'horror, che comunque sia, nonostante le difficoltà, diciamo, di accettazione culturale come nell'ordine istituzionale della cultura italiana, e la sua peculiarità sta anche nel fatto che, superato lo scetticismo, poi parla direttamente alle tue corde, non c'è... Cioè, non si scappa. E per l'appunto, andando a investigare le paure umane, poi se c'è di mezzo uno spirito, oppure un morto vivente, uno zombie, oppure un'entità che sgocciola dalle infiltrazioni del piano di sopra e si impossessa di tuoi incubi e ti fa diventare un qualcos'altro, chiaramente lì è la tecnica dell'autore nel cercare di rendere credibile l'impossibile e far sì che l'horror diventi qualcosa che alla fine parli a tutti.
Sì, allora, io, come sai, condivido con te la passione per la musica metal. Secondo te, questa attrazione fatale molto presente negli anni 80 e primi anni 90 tra musica metal e horror è ancora presente ai giorni nostri o è andata un po' scemando?
Ma io direi che è andata consolidandosi. L'ultimo baluardo che mi viene in mente, anzi il primo, nel senso l'ultimo, che è quello che è la band che più l'ha fatta diventare un'estetica insieme ai contenuti, sono i Rammstein, che comunque con le loro tematiche e la loro forza visiva hanno sposato l'horror, lasciando un po' le pagliacciate di alcune band degli anni 90 che insomma sono figlie del loro tempo. Cioè, se io devo ascoltare e vedere una band metal, se li vedo tutti truccati da demoni, mi viene un po' da ridere, insomma. Sarà l'età, però comunque preferisco più il concetto che venga preferisco più il matrimonio concettuale tra la musica metal e le tematiche horror, piuttosto che i costumi e i piedoni di gomma, insomma. Però secondo me è un matrimonio che è destinato a durare per forza di cose, cioè c'è un legame covalente polare troppo... fa parte proprio del mondo, non... è come l'acqua, insomma, cioè, così è e così resterà.
Sì, in realtà la mia è una speranza, perché appunto avendo vissuto quei momenti con grande entusiasmo, uno è anche un po' nostalgico, voglio dire, di tutto questo. E anche le serie TV che hanno avuto più successo strizzano un pochino, secondo me, l'occhio a questo, soprattutto se collocate all'interno degli anni 80, cioè sì. Stranger Things, ad esempio, gioca molto su questo parallelo dei proto-nerd, potremmo chiamarli sì. così, che si dividono tra i giochi di ruolo, la musica metal e poi c'è tutta la componente della brigata un po' degli sfigati che in realtà però salva il mondo, che è una strizzata d'occhio evidentissima a It. Cioè io sono rimasta allibita sì. quando ho visto quanto la trama fosse legata a quello, e penso che l'abbiano sottolineato anche un po' tutti. Ecco, sì. il fatto che piaccia molto, ovvio che per alcuni fruitori è perché è vintage, invece noi che li abbiamo vissuti quei momenti abbiamo l'effetto Amarcord o Revival, però credo che alcuni momenti di passaggio siano particolarmente gravidi di sensazioni che appunto filtrate attraverso un qualcosa che viene visto comunque spesso e volentieri come violento, invece fa passare un messaggio molto bello, che è appunto quello ad esempio che c'è in It, che citavo poc'anzi, che citavi tu all'inizio della puntata, cioè come l'amicizia alla fine sconfigga il male, cioè proprio volendo riassumere, sì, sì, volendo certo. arrivare al nocciolo della situazione. E un'altra tematica che io trovo geniale in It, che invece è il mio romanzo horror preferito, è il fatto che il male non viene visto. Cioè è presente tutti, e tutti fanno finta di niente, fanno finta che non ci sia, soprattutto gli adulti, e sono proprio gli outsider, dei ragazzini appunto sfigati, invece ad andarlo a cogliere. Senti Paolo, P, cosa facciamo? Abbiamo ancora tempo o facciamo leggere subito a Paolo? Perché come voi sapete...
No, io gli farei leggere un horror, gli farei leggere.
Un suo testo horror.
Certo, certo.
Il mio testo horror.
Però guarda Paolo, noi facciamo così di solito, chiudiamo sì. la puntata e poi lasciamo proprio che l'ultimo momento sia dedicato all'autore che legge il suo testo. Quindi poi ti autopresenti il tuo testo, cominci a leggere e dopo un minuto parte la sigla.
Ok.
Che poi se avrò paura la faccio partire prima, te lo dico, cioè.
Va bene.
No, tanto tu non te ne renderai conto perché sfumerai lentamente nelle nebbie dell'horror.
Ah, che come è giusto che sia, insomma.
Esatto, esatto. Lasciando quella suspense per cui tutti gli ascoltatori impazziranno dalla paura e dal desiderio di saperne di più.
E certo, lo scopo è quello.
Infatti, infatti. Allora, quindi, prima di lasciare spazio al nostro ospite per... leggerci quello che lui avrà selezionato, che noi non lo sappiamo ancora, dobbiamo dire alcune cose. Intanto che avete ascoltato Mille cose da dire, che Milena Contini è stata la coprotagonista insieme al nostro ospite di questa puntata, e io mi limito a fare il portatore d'acqua, d'altronde di più non potrei fare in questo frangente, e siamo su Your Podcast. Per scriverci, per fare domande, commenti, chiedere anche informazioni sugli ospiti e su quello che noi mangiamo di solito quando abbiamo la crisi di zuccheri alla fine della puntata, potete scrivere a, diccelo tu Milena,
radio@unige.it, mettendo nell'oggetto Mille cose da dire.
A te la parola, Paolo.
Michael, che hai fatto a mamma e papà? E Andrew? Tutto questo odore di carne bruciata. Il mio stomaco risucchia disperato il sangue di Michael. Lo mordo al braccio, ma c'è l'osso. Forse se lo mordo al collo... Non piangere, Michael. Avvicinati, voglio abbracciarti. Non urlare così, mi rompi i timpani. Ho fame. Il collo è più morbido, i denti mi fanno male, ma troppo, troppo sangue. Non posso soltanto bere. Devo mangiare.